pensiero sulla li dorate va ti posa sui clivi e sui colli o violezza notte pide molli laure dolci del suolo natal del Giordano.
Mercoledì scorso, alla sera, migliaia di psichiatri, medici, ma anche cittadini comuni si sono trovati in decine di piazze italiane per ricordare Barbara Capovani, uccisa a Pisa da un ex paziente.
Studiato infermieristica e lei era la mia professoressa. Non doveva succedere, c'erano i presupposti per cui questa disgrazia poteva non accadere, perché si sapeva, lo sapevano tutti, che questa era una persona molto pericolosa. Lo sapevano gli abitanti di Torre del Lago, lo sapevano i medici che l'avevano curato. Lei è semplicemente stata presa alla sprovvista, non l'ha visto, purtroppo non l'ha visto. Però io spero soltanto che lei non abbia avuto paura, che non si sia davvero accorta di nulla.
Oh, insensatez, chi você fez, coração mais sem cuidado.
Subito dopo la sua morte, i colleghi hanno parlato della solitudine che li accompagna da tanto tempo, dell'indifferenza della politica e della società, e vedere tante persone a quelle fiaccolate, ritrovare tanti colleghi uno accanto all'altro, forse ha fatto diminuire quel senso di solitudine che anche all'interno della stessa categoria si era creato. Buongiorno, buongiorno Michele Migone, benvenuti a Va Pensiero. Adesso noi sentiamo Pietro Scarpellini, che è uno psichiatra di Massa Carrara, dirigente medico della AST 1 ed era anche un collega di Barbara Capovani. Dopo l'assassinio della sua collega, per tutti voi, tornare al lavoro cosa ha voluto significare? Per lei, per esempio?
Per me, io sono un appassionato del mio mestiere, per cui per me il centro di tutto è il paziente, quindi curare il paziente è quello che mi piace e quello che faccio tutti i giorni. Io avrei avuto difficoltà a rientrare nel posto, ovviamente, dove era successo l'assassinio. Ieri sera ci sono arrivato, dove ho passato tutti gli anni della specializzazione del dottorato. Insomma, un po' senso fa, ecco, io capisco i miei colleghi che hanno avuto delle difficoltà, spero siano supportati anche dall'USL per quanto riguarda la gestione di questo dramma, capito? Per quanto riguarda noi, almeno in una realtà più periferica, a me piace fare il mio mestiere, sono appassionato, finché ho dei malati da curare, è quello che mi piace, lo faccio.
Se ne è parlato tanto dell'azione, della personalità di Barbara Capovani. Lei cosa si sente di dire magari in più rispetto a quello che è stato detto finora?
Ma è stato detto talmente tanto da persone che la conoscevano molto meglio di me, che le ripeto, è un ribadire, io quello che posso caratterizzarla con la disponibilità e l'energia. Veramente una donna che non si è mai tirata indietro né per problemi di lavoro personali, aveva sempre una parola per tutti, la prima in prima linea, lavorava penso 30 ore al giorno, giorno più, giorno meno, e era sempre presente con tutti, io appunto lavorando in due ospedali diversi, però ci si sentiva spesso e volentieri per pazienti a cavallo, trasferimenti o cos'altro, o congressini fatti insieme, è una che aveva tantissime idee dall'aspetto sia scientifico sia dell'aspetto della gestione del servizio, tant'è che appunto aveva dei tavoli aperti con i giudici per cercare di affrontare questo problema degli autori di reato.
E lei ha mai avuto paura o ha paura in qualche maniera quello che è successo porta ad avere paura?
Allora, io devo essere sincero, no, nel senso che sappiamo che c'è un rischio nell'aggressività di alcuni pazienti, però ecco, l'aggressione sul paziente acuto la metti un po' nel conto e soprattutto ci sono strumenti per cercare di gestirla al meglio. Un omicidio premeditato non ti salva nulla. Falcone è saltata l'autostrada sotto i piedi, non è la stessa cosa, è una cosa premeditata, è di una mente malvagia e quindi quello è inevitabile. Poteva andarli alla dottoressa Capovani l'assassino sotto casa se sapeva dov'era, capito? Ecco, quello sull'aggressione, sull'acuzie comportamentale, tutti siamo un po' preparati, chi più chi meno. I miei familiari, appena è successo questo, ovviamente hanno paura della mia incolumità. I miei figli, la mia compagna sono tutti impauriti. Mi raccomando, Pietro, non fare cavolate, porta la pelle a casa, ecco.
La situazione è sempre peggio e non dobbiamo arrivare a essere ammazzati per avere una tutela, da chi può farlo. Dovete aiutarci ad aiutarvi e a salvarvi la vita.
I rischi sono tantissimi e sono
Queste sono le voci delle manifestazioni di mercoledì scorso, tante voci come non si sentivano da tanto tempo, da decenni in psichiatria. Ci dice Paolo Milone, che è uno psichiatra genovese e che è anche autore di 3 libri sulla sua professione, l'ultimo dei quali è Astenersi, Principianti, edito da Einaudi.
Bellissimo effetto, cioè, come dire, non solo le manifestazioni in sé, ma soprattutto il fatto che c'è un dialogo in rete, è rinato tutto un fermento in rete tra psichiatri e non solo psichiatri. Sui temi della violenza in medicina, in psichiatria e comunque sulla difficoltà che si incontrano nuove a fare questi mestieri, con posizioni diversissime tra colleghi che però dimostrano una vitalità, insomma, una voglia di parlare che non si vedeva da decenni, cioè non si vedeva. Io direi che dalle discussioni durante riforma psichiatrica, un momento così vivace anche di scontro tra idee diverse non si era più visto. Molto bello.
È molto bello, però si arriva a questo dopo un evento molto tragico. Per alcuni è una sorta di morte annunciata. Lei cosa ne pensa?
Sì, purtroppo sì, si è dovuti arrivare a questo. Morte annunciata, non so, di certo c'erano stati vari episodi precedenti, ma adesso, come posso dire, bisogna cercare dei rimedi piuttosto che cercare delle colpe.
Questo fermento che appunto nasce da cosa tragica, secondo lei cosa può portare?
Ah, io spero che porti, come dire, a una per quanto riguarda la psichiatria, a una diminuzione dell'ideologia che finora è stata, come dire, presente notevolmente in molti, molti aspetti della psichiatria. Per cui, come posso dire, se il medico buscava, si faceva finta di niente perché c'era il rischio che venisse messa sotto accusa la legge 180, insomma, per dire, ci sono stati. A Genova 29 anni fa è morta una collega coltellata. E non ci sono state molte commemorazioni, nel senso la cosa è stata lasciata un po'. Io non mi ricordo in tutti questi anni, l'anno prossimo sarà il trentennale, io non vorrei sbagliare, ma mi sembra che sia stato nel 94, 10 marzo 94, e io spero che almeno 2 minuti di silenzio nei servizi si faccia. Ecco, questo è stato un problema. L'altro è che questo fermento porti a delle iniziative con i sindacati, con le organizzazioni, con le direzioni ASL, insomma, eccetera, al Ministero a tener conto di questi cambiamenti nei rischi. Io ho cominciato a lavorare, c'era l'epoca dell'eroina. Allora, all'epoca, quando ho cominciato a lavorare io, si può parlare di una violenza piccola, ma diffusissima e pericolosa, che era quella dei tossicomani, che il pronto soccorso di una, insomma, medio-grande, c'erano sempre 3-4 tossicomani in qualsiasi momento della giornata e la maggior parte faceva pasticci. Etilismo che bisognava gestire in qualche modo, anche se c'è chi ritiene che non sia di competenza psichiatrica, però il pronto soccorso doveva gestirlo, eccetera. Adesso questi sono diminuiti perché hanno assunto nuovi modi di essere, sia la tossicodipendenza. E c'è una violenza, diciamo, meno diffusa, ma è più pericolosa perché avviene in questa maniera. Insomma, sono grossi casi di violenza pesante.
Beh, il fatto di essere abbandonati è una cosa che lei condivide oppure no?
Allora, io ho fatto molto pronto soccorso e questo vissuto di essere un po' abbandonato io l'ho avuto. Devo dire che ho resistito negli anni come tanti altri colleghi perché c'era qualcosa di eroico nel lavorare per i pazienti psichiatrici, eccetera, eccetera, no? E adesso diciamo che questo eroismo che aveva una base ideologica, no? La riforma psichiatrica, eccetera, eccetera, è diminuito, giustamente sono passati dal 78, insomma, sono passati un po' di anni. E i giovani colleghi non hanno più voglia di fare gli eroi e quindi dicono chiaro chiaro quello che provano. Il lavoro di medico comincia ad essere pericoloso, sia in campo generale che psichiatrico, e quindi bisogna cambiare alcune cose. Sì.
Questa richiesta mi pare di capire che insomma non è che abbia un grandissimo ascolto.
Ma questo dipende, perché i medici hanno taciuto per molti anni su queste cose, hanno taciuto, adesso hanno alzato la voce e vediamo cosa succede.
Ma quando ti senti minacciato, quel senso di solitudine è decisamente un macigno. Sentiamo il racconto di una psichiatra di importante esperienza che lavora in una grande struttura milanese.
Mi sento minacciata perché di fatto questa paziente mi minaccia, nel senso che scrive mail alle massime autorità, tra cui il sindaco Sala, tra cui l'ordine dei medici, la direzione del mio ospedale, denunciando cose che io avrei fatto contro di lei in maniera, a suo dire, malvagia, letteralmente. Allora, è evidente che per me che la conosco mi scatena anche un sorriso, no? L'utilizzo dei termini che lei fa, però di fatto io sono stata costretta a dare delle risposte su questa cosa, non ultimo all'ordine dei medici che mi ha chiesto un resoconto sulla paziente e quindi in qualche modo questa azione è un'azione violenta che lei mette in atto contro di me, che potrebbe essere, diciamo, un evento sentinella, quindi non una violenza fisica, ma un indice del fatto che lei mi ha identificato come un suo obiettivo, e questo mi fa sentire, insomma, un po' esposta. Ecco.
Nel senso che tu hai il timore che possa questo diventare, scaturire in un'aggressione fisica?
Che questo potrebbe essere, sì, il preludio a azioni peggiori, ma perché questa cosa qui, poi io ovviamente non ho la certezza riferita a un singolo paziente, però quando un paziente ti prende come obiettivo, poi ti arrivano tutte le immagini delle precedenti esperienze, quando un altro paziente ti ha detto che ti aspettava fuori con l'acido, quando un altro paziente ti ha rigato la macchina, quando quell'altro ti ha incontrato sull'autobus e ti ha riconosciuto e ti ha insultato, quando per esempio ho dovuto andare a parlare col preside della scuola per chiedere che i miei figli non fossero messi in classe con i figli di pazienti che stavo seguendo, in modo che non ci fossero delle sovrapposizioni. Quindi tutte queste cose poi si accumulano nel momento in cui tu ti senti preso di mira e effettivamente capisci che tendi a rimuoverle, no? Perché dentro il nostro mestiere un poco di fatalismo e un poco di consapevolezza del fatto che i comportamenti, alcuni comportamenti sono imprevedibili, c'è.
E chi ti protegge?
No, io mi proteggo da sola, nel senso, chi mi protegge non c'è. Non c'è una forma di protezione istituzionalizzata. Non c'è neanche una prassi, no? Io posso decidere spontaneamente, e sto valutando il da farsi, se fare una segnalazione in procura. Poi la procura dovrebbe proteggermi, però lo decido io spontaneamente. Quando l'altra sera sono stata alla manifestazione, il cartello che mi ha colpito di più è stato "sola da morire", nel senso che in effetti il sentimento che mi affianca a quello di impotenza che senti in queste circostanze è proprio quello di solitudine, lo devi decidere da solo. Poi se hai la fortuna di star dentro un buon gruppo di lavoro che ha il tempo e le possibilità di occuparsi anche di gestire queste cose, allora, però questo non sempre è possibile, non sempre è possibile.
Perché in realtà appunto l'istituzione non può fare niente, o non fa niente, o non è in grado di fare niente?
No, l'istituzione può fare qualcosa e è anche in grado di fare qualcosa, però noi dentro l'istituzione stiamo continuando a viverci, cioè è iniziato già da un po' di tempo, però stiamo procedendo con un vissuto di svuotamento, no? Quindi siamo tutti molto rassegnati sul fatto che ci sono sempre meno risorse, ci sono sempre meno possibilità, c'è sempre meno tempo, sempre più richieste, ogni giorno c'è una richiesta nuova, e quindi anche questo aspetto è un aspetto poi lasciato all'iniziativa del singolo, non istituzionalizzato. Poi io proposte, come dire, concrete su cosa sarebbe meglio fare in questo momento non li so dire, le lascio anche ai colleghi che sono più preparati di me rispetto a questa questione, però il senso di svuotamento che noi sentiamo, il senso di scarso riconoscimento e scarsa valorizzazione del lavoro che facciamo, questo è molto condiviso.
Ma quando inizia questa solitudine? Sentiamo Giancarlo Cerveri, che è direttore del Centro Salute Mentale e Dipendenze a Lodi e anche direttore della rivista scientifica della Società Italiana di Psichiatria, Psichiatria Oggi.
La solitudine percepita nel senso dello scarso interesse che la società e la classe politica presta rispetto all'area della salute mentale ha una storia abbastanza lunga, direi che è cominciata con la fine degli anni 90. Di fatto il decennio degli anni 90 è stato il decennio che ha visto due progetti obiettivi nazionali dedicati alla salute mentale, alla psichiatria, con grandi investimenti e con una grande voglia di organizzare dei servizi che potessero dare delle risposte alle persone e ai cittadini. Dagli anni 2000 in poi direi che hanno iniziato a diminuire gli investimenti, hanno iniziato a diminuire le progettualità e ha diminuito anche l'interesse della classe politica e anche della società intera sul tema della salute mentale. Questo ovviamente ha coinvolto l'intero ambito della medicina, cioè il disinvestimento nel Servizio Sanitario Nazionale ha caratterizzato tutte le discipline e anche, come dire, questo timore di essere troppo coinvolti nell'area della salute mentale, perché nell'area della salute in generale, perché la salute in qualche modo non aveva più un appeal politico, non c'era più in qualche modo una capacità narrativa utile per la società e per la classe politica. Questo poi per la salute mentale è stato fortissimo, perché se si pensa a quanto era potente il messaggio negli anni 70 per la salute mentale, quanto poco lo è diventato.
Quanto poco lo è diventato. E poi è arrivato il momento in cui gli psichiatri sono trovati a dover gestire non solo i loro pazienti, cioè il disagio mentale, ma anche di fatto il disagio sociale. Hanno perso forze con i tagli alla sanità e hanno dovuto caricarsi sulle spalle un ulteriore peso che non volevano. Sentiamo Amy Bondi, che è presidente della Società Italiana di Psichiatria.
Noi siamo in grado di gestire e di curare quello che è un disagio mentale, e a volte i nostri pazienti possono in certi momenti avere anche degli agiti aggressivi e altro, ma siamo in grado di gestirli perché siamo in grado di gestire le patologie psichiatriche. Non siamo in grado di gestire quelli che sono dei comportamenti antisociali, quelli che sono degli agiti aggressivi, della pericolosità che molti soggetti hanno e che non rientra in una patologia psichica specifica, ma che è legata a una forma di disagio sociale, di caratteristiche di personalità, di psicopatia, eccetera, eccetera, che non sempre possiamo gestire noi. Su questo ci mette anche tutto lo sforzo dell'uso di sostanze, perché molti dei pazienti aggressivi sono anche pazienti in acuto, quando chiaramente un paziente utilizza sostanze, a quel punto anche se, può diventare pericoloso, perché si perde poi il contatto con lui, no? In uno stato di alterazione, e quindi non è facilmente gestibile come lo è un paziente che ha un'altra sintomatologia psichica.
Ecco, ma come siete arrivati al fatto che voi psichiatri vi siete trovati a dover gestire il disagio sociale?
Appunto, perché è molto cambiato, c'è stato queste sentenze anche della Corte di Cassazione che hanno introdotto il vizio parziale di mente, e quindi c'è legato al disturbo di personalità, e chiaramente su questa maglia del disturbo di personalità si è molto ampliato il concetto di persona che non era, che per cause psichiche non rispondeva dei reati che commetteva. E di conseguenza si è aperto un grosso numero di possibilità per delle persone di non andare in carcere come succedeva precedentemente, ma di essere affidato ai servizi per delle cure. Se le cure sono fattibili e sono possibili, ben volentieri, ma se c'è anche una se ci sono invece delle caratteristiche del soggetto, per cui che sono della personalità del soggetto, che noi non riusciamo a gestire, e soprattutto se è un soggetto manifestamente pericoloso, che ha una storia di pericolosità, il fatto della collega di Pisa ce lo dice, insomma, questa persona non ci voleva tanto capire che era un soggetto pericoloso, aveva già commesso tutta una serie di reati e di minacce e di altro. In questi casi qui deve essere la magistratura che interviene, cioè la custodia deve essere, ci deve essere anche l'aspetto della custodia, cioè oltre quello della cura.
Una cosa che abbiamo cercato di rifiutare quando c'è stata la grande riforma della legge Basaglia, e purtroppo in qualche maniera nel corso degli ultimi perlomeno 10 anni è stata potentemente rimessa in discussione, non in termini legislativi ma in termini, come dire, di obblighi giuridici, in tema di responsabilità. La responsabilità che vivono gli operatori della salute mentale è altissima, perché devono proteggere loro stessi, devono proteggere gli altri pazienti, devono proteggere i pazienti che commettono reati, devono anche cercare di impedire che questi soggetti in qualche maniera reiterino dei reati, perché il rischio è quello di trovarsi sotto processo per e dover giustificare che cosa abbiamo fatto di sbagliato per cui questa persona magari ha reiterato il reato. Insomma, è una situazione molto molto difficile, di grandissima solitudine, di grandissima responsabilità, che porta di fatto a un disinnamoramento rispetto alla professione, che è una professione meravigliosa, e questo è il motivo per cui poi tante persone cercano di lavorare, di non lavorare più nei servizi pubblici, vanno a lavorare nel privato, vanno a lavorare all'estero, perché c'è una condizione di lavoro che risulta veramente non più tollerabile. Esci venerdì
da me. E così i professionisti scappano da una professione che ha un profondo valore sociale, che non è una missione ma una passione, come ci dice ancora da Genova lo psichiatra Paolo Milone.
No, missione è un brutto termine, perché richiama cose religiose, non c'è nulla di religioso. È una professione che richiede un minimo, come dire, un minimo di talento in certe cose. E se si ha talento in queste cose qui, il talento in genere è legato a una sofferenza che si è provata. Cioè ci vuole una motivazione professionale, che in genere è legata a una sofferenza. No, io faccio un discorso che non riguarda tutti i colleghi. E quindi c'è un piacere e un po' di passione, è un piacere e un po' di passione. E questo e c'è un mix che funziona. Missione? No, noi non abbiamo nessuna missione da compiere. Noi facciamo un mestiere che è abbastanza vicino a un mestiere artigianale, che se ne dica, quello dello psichiatra, ancora alcune caratteristiche di questo tipo, ed è un mestiere poco riducibile con linee guida, sì, ma con dei protocolli no, in cui si è ancora abbastanza liberi di muoversi, di giocare col paziente, di fermarsi di fronte a certe tragedie. Il problema è che se si è in pochissimi e si hanno 300 pazienti e tantissimi appuntamenti, non si può dare spazio alla sofferenza del paziente, alla tragedia, al rapporto umano. È come far suonare un musicista a un ritmo sempre più veloce, la musica salta, non è più musica, il musicista ha voglia di cambiare mestiere. Cioè bisogna avere dei tempi per fare, perlomeno per fare psichiatria, cioè dei tempi in cui ci si carica di un peso, si sente, si lascia andare, si riprende. Bisogna avere il tempo per caricarsi, smollarsi. Se non si scrivono farmaci che il paziente non prenderà mai, perché i nostri pazienti non prendono farmaci perché tu li riscrivi. Li prendono se tu gli dai una ragione per prenderli. E anche lì ci vuole tempo. C'è un po' di più, non può, non, di più fa danno. E questo funziona anche con noi. Noi possiamo benissimo scrivere tanti farmaci, lo può fare una macchinetta. Ma se il mestiere fosse solo quello, ci metti un robot, ma i pazienti i farmaci non li prendono da un robot.
È tutto, ci sentiamo domenica prossima. Buona giornata e buona settimana da Michele Migone.